Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente, la psicologa, psicoterapeuta e Miracolo Osmo. Il suicidio ci parlerà proprio di questo. Abbiamo parlato di suicidio nelle precedenti interviste e affrontato il tema del suicidio da un punto di vista statistico e psicopatologico. Ne vogliamo parlare ancora, dottoressa?
Ora per farlo partirei dal pensiero nuovo che è emerso nelle precedenti interviste. Uno, che si possono individuare le persone a rischio, e l'altro, che il suicidio può essere affrontato perché è possibile curare le cause che portano a questo gesto estremo. C'è invece, purtroppo, un'impostazione culturale psichiatrica che pensa al suicidio come un gesto inevitabile, anzi, a volte, come all'unica soluzione possibile per porre fine a una vita di sofferenze, tanto da considerarla la stregua dell'eutanasia.
Quello che sta dicendo è molto forte. Ci può spiegare meglio, ci può dire di più?
Certamente. Ora, per rispondere devo però ampliare il discorso e partire da che cosa si intende per malattia mentale, o si è inteso per malattia mentale. L'argomento è molto interessante e complesso, e partirei però da un momento fondamentale per la storia della psichiatria, quando nel 1793 Pinel, che era un medico che si occupava di psichiatria, liberò un malato mentale dalle catene, distinguendolo dal delinquente. Appunto, i malati mentali delinquenti, anche i mentecatti, erano considerati allo stesso modo. E proprio alla fine del Settecento che nascono i primi manicomi, non più considerati come luoghi di reclusione, ma luoghi in cui era possibile trattare i malati mentali con modalità di recupero, occupazionali, eccetera. Ora, bisogna tenere presente che per Pinella la malattia mentale era comunque una cerebropatia e quindi era dovuta a cause organiche. Salterei anni di storia e andrei direttamente a quello che è avvenuto in Italia con la legge 180.
Si riferisce alla legge Basaglia?
Esattamente. Allora, Basaglia è lo psichiatra considerato il promotore della riforma psichiatrica avvenuta nel 1978 e la legge 180 è quella che ancora oggi regolamenta l'assistenza psichiatrica in Italia. Questa legge portò giustamente, chiaramente, alla chiusura dei manicomi, considerati luoghi chiusi in cui avveniva la segregazione dei cosiddetti matti. Ora, persone povere che non avevano possibilità di entrare in cliniche private. Il concetto era che la pazzia doveva essere punita ed entrare in manicomi significava perdere automaticamente i diritti civili e la dignità di esseri umani. Significava considerarli alla stregua di bestie pericolose e quindi isolarle da quello che era il contesto sociale e la società. Tutto questo è stato assolutamente giusto. È stato giusto ridare dignità alle persone, dare loro la possibilità di una casa, soddisfare i loro bisogni. Il matto, però, in questa concezione, risulta a tutti gli effetti un povero a cui rispondere in maniera assistenziale e a cui ridare solo dignità sociale.
Oltre ad essere un intervento di tipo sociologico, in che modo la legge 180 è stato un intervento psichiatrico?
Volevo proprio prendere in considerazione l'orientamento psichiatrico che ha determinato la legge 180 e che tra l'altro continua a influenzare gli interventi in ambito psichiatrico. La chiusura dei manicomi, secondo Basaglia, era necessaria perché avrebbe lasciato libere le persone di realizzare il proprio progetto esistenziale e restituito loro una soggettività. Ora, Basaglia però in questo modo non ha affrontato la malattia mentale da psichiatra come una realtà da osservare per poterla conoscere e magari curare, ma come una condizione esistenziale da rispettare, dando la possibilità di realizzare i loro progetti, tra i quali anche la libertà di suicidarsi. A questo punto io faccio come dire due obiezioni, ma il malato mentale non è colui che ha perso progettualità e identità? La volontà di suicidio può essere considerata una libertà? Così torno al nostro argomento, quello del suicidio. Il suicidio, secondo questo punto di vista, è quindi un'esperienza come tante altre, una normalità, così com'è normalità la malattia mentale. Ma ciò che ne deriva è che siamo tutti pazzi.
Dottoressa, abbiamo vissuto un'estate in cui ci sono stati tantissimi susseguirsi di notizie delittuose. Vogliamo utilizzarne qualcuna per capire meglio?
E effettivamente è stata un'estate carica di suicidi e omicidi. Uno importante è il caso Leonelli, il delitto conosciuto come il delitto dell'euro. Il caso è stato riportato dai quotidiani e dalla televisione e ampiamente trattato. Tra i tanti commenti mi ha colpito quello di uno psichiatra allievo e collaboratore di Basaglia, che ha ribadito il concetto che la follia è dentro di noi come dimensione di normalità e che la malattia mentale non esiste, anzi che non dobbiamo difenderci dietro lo schermo del disturbo mentale. Citando le sue parole, dice che le persone che commettono questi gesti lo fanno per una particolare visione del mondo frutto di un malessere che genera sofferenza e che appunto, come dice, si alimenta giorno per giorno, finché diventa normale fare del male a sé e agli altri. Aggiungeva sempre in questo articolo che il delitto non è mai il risultato di un raptus e che non nasce mai per caso.
Allora le chiedo, se non è il risultato di un raptus, è possibile cogliere segnali per impedire che si possa fare a se stessi e agli altri del male?
Lo psichiatra appunto citato direbbe di no, perché secondo lui la psichiatria è una presunta scienza e che quindi gli operatori del settore non possono mai essere sicuri prima che una persona stia meditando un gesto estremo. Non penso che sia così e vorrei porre l'accento sul fatto che la negazione della malattia diventa in questo modo responsabilità grave perché non porta all'osservazione clinica dei segnali che anticipano gesti tragici. Dai giornali sappiamo che Leonelli aveva già avuto delle crisi gravi con un conseguente ricovero. Gli psichiatri ne erano al corrente, tra l'altro Leonelli prendeva dei psicofarmaci che avevano bisogno di controllo. In più la famiglia da anni aveva richiesto l'intervento dei servizi sociali, ma non erano stati ascoltati. L'altra tragedia è quella del suicidio-omicidio di Pietro e Alessandra. Anche qui appare chiaro che la tragedia non scaturisce da un raptus, ma che è stato frutto di un piano criminale lucido e affilato. E mi chiedo, ma anche qui non c'è malattia mentale? Anche qui il gesto non poteva essere previsto? Sappiamo che Pietro già un anno fa aveva tentato il suicidio. Ultimamente stanno dando al cinema il film I nostri ragazzi, che racconta di due modi di reagire da parte dei genitori nei confronti del comportamento violento dei loro ragazzi, adolescenti, nei confronti di una barbona indifesa. Ora, la famiglia dell'uno nega l'accaduto, non vuole vedere cosa si nasconde dietro quel gesto violento. La famiglia dell'altra va in crisi. Vuole fermare la violenza, capisce che il gesto della propria figlia non è superficiale ma nasconde una perdita di umanità e può diventare ancora più grave. Abbiamo detto più volte in queste trasmissioni che la perdita degli affetti, la perdita dell'umanità, del rapporto con la realtà umana è patologia e non è normalità, non è quello che l'analisi esistenziale con Basaglia definisce un modo di essere dell'individuo nel mondo, un modo di porsi individuale. Per fare psichiatria quindi non basta solo dare una casa, delle coperte o una vita dignitosa. Fare quindi un intervento di tipo assistenziale. Per fare psichiatria bisogna necessariamente avere interesse per gli esseri umani, nel fare una ricerca sulle realtà mentali umane e restituire possibilmente loro la sanità naturale.
Noi la ringraziamo tantissimo, noi ci accordiamo con questo suo appello di essere più sensibili e anche di prevenire, forse in qualche caso sarebbe proprio necessario. La ringraziamo tantissimo, la salutiamo dottoressa Emilia Colosimo che è stata con noi anche questa volta. Grazie tante!
Ringrazio voi come sempre, buona giornata!